in a disc.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbrück e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 94, 18esima della quarta stagione, al 14 aprile 2017. È tutto a posto con i microfoni perché ci sono strani rumori.
Sei tu strano.
Ma se voi siete al cinema, non sapete bene che film andare a vedere e non c'è bisogno che vi arrabbiate se qualcuno dimentica i popcorn, non c'è neanche bisogno che poi andiate ad una processione religiosa fingendo di essere religiosi. Anzi, basta che chiamate noi, che vi diciamo noi che film andare a vedere. Anzi, ve lo dice Air Director.
Proprio con questo tono pasquale. Non sembra più Simone Pasquale, anziché, o Pasquale Smith. Comunque, ha fatto il suo ingresso anche il mitico Laszlo Kovacs.
Che l'aveva già fatto, però l'aveva voluti fare
due. Buonasera, io sempre in ritardo.
Certo.
No, era arrivato in orario e ha voluto entrare in ritardo.
Lui viene dalla
Patagonia. Lo si nota di più.
Non voglio fare polemica, ma il mio telefono segna le 19:59.
Sì, ma perché siamo in anticipo. Quando vieni tu cominciamo un po' prima.
19:59, orario di Laszlo.
Il lasco necessario per Laszlo.
Io volevo fare tesoro di quello che ci dicono gli ascoltatori. Quando ascoltano Bar Traumfabrik, dice: voi date per scontate troppe cose. Allora voglio dirvi, noi come al solito, come ogni venerdì, siamo qua con le nostre birre, con dei
caldissime, tra l'altro ringraziamo la statistica,
sì, dei non sono proprio popcorn, sono patatine, sono cose comunque, insomma, non mancano mai. Quindi al bar gli ingredienti per essere il bar ci sono tutti. Se voleste venire a trovarci, ci trovate all'officina qui nei dintorni, nell'Interland perugino, ovvero nella zona industriale di Ponte San Giovanni.
Profondissimo
posto,
giustamente.
Leggendario.
E come diceva Smith, Pasquale Smith, anche su Facebook, noi vi consigliamo quello che vale la pena vedere al cinema, dove andarlo a vedere, quando andarlo a vedere e soprattutto con chi andarlo a vedere.
Anche come, per certo.
Anche come andarlo a vedere, esattamente. Quindi facebook.com/bartraumfabrik oppure andate a cercarci.
Allora passiamo a consigliare con chi andarlo a vedere.
Prova.
Sto cazzo.
Lui è gettonatissimo, molto impegnato, quindi se lo trovate meglio per voi, e se no, pazienza.
Lo si cerca molto.
O si cerca.
Comunque, Lupus, in questo santissimo venerdì...
Tra l'altro, scusa, che si cerca questo signore qua, ho saputo che la Rai ha ceduto i diritti delle Olimpiadi del Sesso, comunque se volete...
Ah, è disponibile, no, interessante.
Se volete possiamo fare delle dirette.
Comunque, avremo come sempre il cinema di oggi a 8, musica in HD sul professore, sono delle quotazioni strane alla SNAI, ho visto, adesso vedremo, ma insomma mi giungono voci che forse non ci sarà. E ci sarà il ritorno di un'agenda personalmente curata da Laszlo Kovacs, quindi insomma per la Santa Pasqua. Simone Rossi, che è ospite, buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Ci introdurrà una piccola celebrazione di Totò a 50 anni dalla sua morte, l'anniversario è domani se non sbaglio.
Sì.
Abbiamo il ritorno di Marco Della Torre.
Grande!
Benvenuto.
Ciao!
Dal set di un film.
Uno
nessun
che.
Set, nessun set, però quasi un film.
Pre.
Poi, quando si girerà questo film a Perugia, tu esatto. Ci aiuterai, ci verrai a raccontare le indiscrezioni. Ma soprattutto parleremo di L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki, che trovate allo Zenith, e di Personal Shopper di Olivia Assayà, e di Virgin Mountain di Dagur Kari, che trovate entrambi al Post Mod. Ma vediamo, prima di cominciare con la musica, che cosa è successo al box office. Pochino, mi sa.
Ma diciamo che è successo ben poco al cinema. Comunque continuano ad avere problemi alle cuffie, ma non importa.
No, sono le orecchie.
Cioè,
È la testa matta.
Il box office di ieri è piuttosto in calo e registra addirittura il 30% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma forse perché non c'era la settimana pasquale. A cominciare dai magri incassi dello scorso weekend. Al primo posto troviamo...
La colpa del mercoledì a 2 euro, diciamo.
Probabilmente è quello, il problema
colpa
è quello.
È...
del PD.
Bravo!
Volevi dire, io
Al primo posto del box office, per quanto messo male, abbiamo i Puffi, Viaggio nella foresta segreta, con 800...
20.000 euro e basta di incasso. Al secondo continua a raccogliere qualcosina il fortunato La Bella e la Bestia di Bill Condon, arrivato ormai alle soglie dei 19 milioni di incasso totale.
Che fortunato.
Perché Condon e non è Condon.
Ah, che fortuna.
Terzo, questa battuta questa settimana sarà l'ultima volta che la dirai. Fai questo fioretto Pasquale.
No, ce la farò. Terzo è Ghost in the Shell di Sanders Rupert con 400.000 euro e poco più incassati, per un totale di 1.600.000 euro.
Lo sai che ha vinto un premio in festival?
E che
al
festival?
Sanders. Vabbè, niente, vai.
C'è stato un
attimo. Non so, ma era clima Smith.
Ci sta. Invece la serata di ieri. Ci sta la battuta.
Vai.
Serata di ieri invece è stata piuttosto grama per i Puffi e La Bella e la Bestia, che hanno raccattato pochissima roba, qualche panino con la porchetta e qualche migliaio di euro, perché in realtà il botto lo ha fatto, tanto per dire, Fast and Furious 8.
Grandi.
Che ha incassato
un grosso
un milione e mezzo in una sola sera. Così diciamo che il film merita tantissimo. Andatela a vedere, perché Fast
tanto
and Furious
come trasloca sta facendo.
Fast and Furious 8. Se vi siete persi i 7 precedenti, qui più o meno siamo allo sguaio, incrocio a destra e via.
Io che non ho mai visto posso vedere, posso iniziare la lotta.
Secondo me sì.
E puoi vederli inizia in quel di Cuba.
Puoi vederli anche al contrario, capito? Dall'ottavo al settimo, al sesto.
Adesso, come ho fatto con Star Wars?
Facciamo della facile ironia, però
comincia
saga,
a Cuba.
E sti cazzi.
Comunque la saga di Fast and Furious è una delle più interessante.
Sì.
No,
è vero.
Cinematograficamente grande cinema.
Lo so.
Albertino Docet.
Il 5 è bellissimo.
Albertino non c'è possibilità di appello.
L'importante è andare contro. Qualunque cosa, l'importante è andare contro.
Io comunque non trovo una sedia.
Vabbè, ma l'importante è che non ne rompi un'altra. Comunque,
sto in piedi.
Direttore, vogliamo dedicare al nostro irrequieto amico un pezzo impegnato. Dedichiamogli un pezzo impegnato.
Allora, questa sera preparatevi, perché la colonna sonora spacca. E per darvene subito un piccolo assaggio, questa la dedichiamo al nostro amico Laszlo Kovacs, di quando era giovane e andava in giro e conquistava tante signorine.
Uno dei pezzi più tamarri
dei What is Love degli Hathaway.
Cuccava da morire.
Vergini.
Apokalyptische Saison. Bartraumfabrik.
E la redazione del Bar Tranfabric sente la primavera come poche altre cose, la primavera della pianura teverina. Cosa? Si sente dalle finestre aperte, cioè, si sente.
Ma puoi dire anche Pasqua e Pasquetta.
Sì. Si sente entrare l'odore di primavera e gli ormoni di questa crew ne risentono e si sente. Chissà che cosa penserà rispetto agli ormoni di questa crew Olivier Assayas, che possiamo trovare al postmodernissimo Non Lui, il suo film, Personal Shopper, che è uscito proprio ieri e che ha avuto, chissà, un incasso positivo, negativo, che ce l'aspettavamo, che non ce l'aspettavamo. È un film molto bello, molto interessante, che io non ho visto e che chiedo a voi...
Allora chi ne sa?
Chiedo a voi di parlarmene e di incuriosirmi.
Ah, no, io ho una domanda molto pertinente, ma i fratelli Justin?
È vero.
Non sono venuti stasera.
Ma neanche Pampanelli.
Cioè, già sono partiti.
Fanno
per Pasquetta.
Feste pasquali.
Ma tu guarda questi.
Justin Pask.
Allora, Laszlo.
Sì. Mi sa che l'ha vista solo Laszlo.
Com'è Personal Shopper? L'avete visto?
Ah, ok. Volete fare una sinossi rapida, quantomeno?
Sinossi rapida, dunque. Parla di Maureen, che è Kristen Stewart, che fa la personal shopper di una grande attrice e nasconde questo segreto. È capace di parlare coi morti, giusto, Covez? Avendo da poco perso il fratello Lewis per una disfunzione cardiaca congenita da cui anche lei è affetta, cerca un contatto con l'aldilà per poterlo salutare definitivamente e riappacificarsi con la sua perdita.
Sai che se la perdita fosse avvenuta oggi, probabilmente...
Probabilmente ritornava a breve. Kristen Stewart comunque piace molto al nostro Assaia, perché l'abbiamo già vista nel precedente Sils Maria, che ci era piaciuto assai.
Posso fare una domanda, non che sia importante?
No, tu te ne famo noi le domande.
Ah, l'hai visto?
Beh, penso di sì. Io, la mia prima domanda è: perché si è innamorato di Kristen Stewart? Olivia Assaia, secondo te, che abbiamo visto già per il secondo film.
Io
la trovo brava,
adesso
brava.
Facciamo del gossip becero, perché intanto ci sta. So che Assayas credo si sia separato con questa ennesima moglie. Assayas ne ha cambiate diverse, tra le tante Maggie Chang.
Non sta con Mianza in Love adesso.
Sembra che la liaison sia finita e la causa credo sia di una giovane straordinaria, stupenda, meravigliosa attrice d'oltre America. D'oltre Atlantico.
D'oltre America.
Credo
perché c'è giapponese, indiana.
No, torna Maggie Chang, giustamente, ha fatto il giro. No, non lo so.
Ha fatto il giro. Questa è altissima radio.
Questo lo dico
sono giapponese.
Appunto, lo dico perché sono giapponese. No, lo dico perché ho questo sospetto, ma più che un sospetto è un auspicio. Cioè, nel senso, io mi auguro che loro due si amino oltre lo schermo anche nella vita, perché penso che questa coppia,
cioè chi lui e Krista,
questa coppia quantomeno cinematograficamente ci darà delle emozioni devastanti. Kristen Stewart è anche in questo film bruttina, poco truccata, molto al di sotto di quello che è l'immaginario che ce l'ha consegnata Hollywood ai tempi di Twilight,
quando... anche lì non è che fosse sta figa, per dirlo, però sì, era un po' più ripulita.
Per me è una delle ragazze più belle del cinema.
Una bella ragazza,
non che sia una bellona, ma quantomeno sullo schermo è incisiva, è straordinaria, grande prova d'attrice in questo caso, come aveva mostrato con Sils Maria reggendo la sua partner, in quel caso Juliette Binoche, una Juliette Binoche a dir poco divina in qualche modo, e in questo caso invece è da sola sullo schermo. È un film completamente incentrato sulla sua figura, di cui ne è attrice, protagonista ed indiscussa. La vicenda, come dicevi tu, è una vicenda che sta nella ricerca, in questa vita sdoppiata di una giovane ragazza che deve vivere americana, che deve stare a Parigi per qualche motivo che non vi svelo.
Ma c'è un ipotetico seguito? Potrebbe essere un ipotetico seguito di Sils Maria?
Facciamo una rubrica alle domande di Simone Smith.
È un ipotetico. Questa domanda è stupida.
Non è assolutamente vero.
No, è un ipotetico. Quantomeno
questa domanda è stupida.
È un seguito artistico, cioè nel senso è un sequel di un percorso di quella che era un assistente personale, appunto, di una grandissima attrice del cinema e del teatro mondiale, che era Juliette Binoche, non mi ricordo il nome del personaggio, in Sils Maria.
Vabbè,
in questo caso lei continua ad essere assistente di qualcun altro, ma se quella Juliette Binoche era profondamente presente sullo schermo, questo qualcun altro è un'entità quasi ectoplasmica. Uso questa parola perché questa ricerca di un qualcun altro è la costante di questo film. Lei è a Parigi, l'ha detto prima il nostro amico Lupus.
Ma io leggevo che era l'assistente di un'attrice famosa. Noi non la vediamo in realtà, questa...
di una donna dell'alta società che vediamo in due fotogrammi.
Ah, ok.
In due immagini. La sentiamo arrivare ogni tanto al telefono. Lei va in giro a comprare e a scegliere abiti per questa donna. Lei dice: lei è una donna talmente impegnata e indaffarata che per che non può fare delle cose che faccio io per lei.
Mi ricorda un po' il Cronenberg, il film quello sul cinema.
E non l'hai detto, e non l'hai detto a caso, Cronenberg. Ma non Cronenberg di Max, sì, non sì, tanto il Cronenberg di
ma
Max,
quello di
Cosmopolis, ma quanto
dire.
quanto un Cronenberg precedente, perché è un film molto turbato, diciamo.
Precedente parliamo di uno insomma.
Sì, ma un Cronenberg degli anni 90, uno qualsiasi, dimmene uno.
I gemelli, sì, indivisibili, inseparabili, come si chiamano?
No, indivisibili. Più su indivisibili, più su Spider, se non erro.
Spider.
Solaris ambientale.
E qui siamo in quello scenario, cioè nel senso la malattia, il tarlo, il morbo che è presente in tutti i film di Cronenberg, in questo caso è lo spiritismo, c'è una certa attrazione da parte di questa donna verso la cultura spiritista.
Ecco, io questo volevo anche capire.
Perché, finisco di dire, perché sono arrivato alle sinossi, perché lei ha perso un fratello gemello e sta aspettando un segnale dall'aldilà, come suo fratello, lei ci racconta nel film, lo aveva avuto da sua madre. E dunque lei in qualche modo è medium.
Ma è medium vera o è presunta? È presunta tale, cioè senza spoilerare il gioco.
Adesso non svelo.
Scusa, se no i nostri ascoltatori Solaris, il remake di Tarkovsky, non è di Cronenberg, è di Soderbergh.
No,
fatto. Non mi suonava strano. Buonasera, abbiamo
Giallo,
un altro ospite. Benvenuto.
Hai visto già Personal Shopper?
Ancora no.
Ok, dunque non puoi aiutarmi perché stavo parlando.
Però scusa, io mi ricollego e devo dare ragione questa volta a Smith, perché in un'intervista a Saias ho letto che questo film approfondisce e amplia il personaggio che aveva lei in Sis Maria. Lui dice proprio: l'ho conosciuta meglio, non so se carnalmente.
Questa è una mia
speranza. L'ho conosciuta
speranza.
Meglio dopo quel film.
Ha sentito anche un certo
ho sentito la necessità di approfondire quel personaggio lì. Quindi in qualche modo quello che dice lui,
ma è lo stesso,
è molto vero.
È la stessa donna.
Ah, mi chiedo, lei in Sis Maria a un certo punto sparisce per motivi insomma di trama. Questo riapparire è veramente un continuo?
Ma guarda, è lo stesso.
Questo modo di scherzare suo, questa sua ironia surreale, non inficia per nulla questo aspetto. C'è, vediamo per esempio, c'è una scena in cui questo rifugiato va davanti al tribunale, si presenta per ottenere lo status di rifugiato, per avere l'asilo politico, e il giudice dice, l'autorità finlandese per l'immigrazione dice che Aleppo non è una città a rischio, non è pericolosa, quindi ti rimpatriamo. Poco dopo lui ci fa vedere una scena, un'immagine vera del telegiornale che mostra bambini morti ad Aleppo, eccetera. E mi diceva Andrea Fioravanti, che l'ha visto con me l'altra sera, che lui ha detto che lui vuole mettere, a lui piace mettere questa sorta di documenti, piccoli documenti nei film a memoria dei posteri, perché rimanga.
Scene reali.
Sì, sì, l'ho letta questa intervista. Comunque volevo dire, dato che si è parlato prima dei folk singer, ho ricercato che il cantante che interpretava se stesso in Miracolo alle Havre è Little Bob, che in quel caso interpreta Roberto Piazza, è un cantante francese.
Ah, è quello coi capelli bianchi.
Sì, piccoletto. Detto questo, scusa, semplicemente per dire, per continuare questo rapporto a distanza che c'è tra due grandi amici, due maestri assoluti, che con i loro film dialogano vicendevolmente, che sono Jim Jarmusch e Aki Kaurismäki. E in questo caso l'utilizzo dei volti del rock di Jarmusch sono quelli più noti, sono
certo.
Luri, sono
Kaurismäki prende dei personaggi
e Kaurismäki utilizza i suoi, ma perché l'occasione per citare anche Leningrad Cowboy, uno
Leningrad
dei suoi
Cowboy
grandi,
per esempio poi sono stata portati
dove
in giro,
c'è anche Patterson, sì Ghost America e
Leningrad Cowboy, se HD l'avesse messo in questa playlist sarebbe fantastica questa serie.
No, perché abbiamo
cose, questa
siamo più sul pezzo.
Comunque diciamo che in tutto questo che voi avete detto con grandissima competenza, con piacere, con il gusto del cinema,
Io vi dico che ieri Fast and Furious 8 ha incassato €1,5 milioni. Bravo, ciao, grazie.
Bravo, bravo. Guarda che non è male, cioè, voi parlate male di Fast and Furious. Fast and Furious è grande cinema.
Ha incassato €1,5 milioni. Vai,
grande cinema.
Andare, vai, €1,5 milioni.
Fast, poi guardate che è successo, adesso è Furious.
€1,5 milioni in una sera.
Vai, andava Fast con la Vespa.
Adesso va di moda. Adesso va di moda tra una certa campus intelligenza a dire che Fast and Furious è grande cinema. Ma secondiamolo così. Adesso va di moda.
€1,5 milioni in una sera.
15 anni fa l'avrebbero scuoiato ai cineforum del partito se avesse detto una cosa di questo genere. Adesso va di moda.
Ma c'è Renzi adesso. Viva la figlia.
Vai.
€1,5 milioni.
Vai.
Vai
con la musica finlandese. Ci sentiamo un pezzo finlandesissimo di Tuomari Nurmio.
Grande cantautore.
Tratto da questo film. Scena bellissima, film bellissimo, canzone bellissima. Questa si intitola Skulataidela. Tipo una cosa così.
Skulata.
Tra poco torniamo con Virgin Mountain. Intanto ascoltatevela. Viva la Finlandia.
Mä pelaan, enkä kelaa, jos säkäkään, hommat fudan, mut sees kulaa, joka studaa.
Bartram Fabric ritorna e ritorna con Virgin Mountain di Dagur Kari. Ma lui è islandese, Dagur Kari, perché sembrano tutti islandesi, però il nome Dagur Kari è molto strano.
Ma probabilmente è un immigrato
perché sembra un nome medio orientale.
Non ne ho idea, ma possiamo verificarlo,
perché gli altri sono Gunnar Jonsson, Ilmund Kristiansdottir, Sigur Jon Kjartansson, Franziska Una Dagsdottir e Margaret Helga Johansdottir. Quindi vabbè, comunque film che ha vinto miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura a Tribeca 2015, quindi comunque qualcosa a dire. Io dico solo la sinossi brevemente. Fusi ha 43 anni e vive ancora con la madre. Lavora come addetta ai bagagli in un aeroporto. Corpulente e introverso, non ha mai avuto una fidanzata e subisce senza reagire i pesanti scherzi dei colleghi. L'attuale compagno della madre per il suo compleanno gli regala un cappello da cowboy e l'iscrizione a un corso di ballo country. È vero?
Dagur Kari, leggo su My Movies l'Immortale, è nato a Parigi il 12 dicembre del 73.
Sì, e si chiama...
Quindi pochi giorni dopo di me.
Peturson, anzi, quindi è islandese.
Ah,
ecco. È il secondo nome, Kari.
Ah, ok.
Credo.
Vuole fare soldi.
Per la precisione.
Vabbè, quindi diteci qualcosa di questo film.
Io lascerei la parola a Simone, che l'ha visto con me, se no parlo troppo.
Io chiederei invece a Simone Smith di darmi una birra, come gli avevo chiesto all'intervallo.
Ma anche io l'avevo chiesta, veramente.
No, che me la prendere io.
Grande Toretto.
Il buon Rossi.
Grande Toretto.
Che la parola vada al buon Rossi. Sì, sì,
sì. Vai Rossi, dici.
No, per una volta il titolo è molto azzeccato, perché insomma...
Perché non è tradotto, tra l'altro.
No, in realtà il titolo originale è proprio il nome del protagonista, che è Fusi.
Ah, allora vedi?
Sì, è la traduzione, è il titolo americano, che funziona molto, perché la montagna sarebbe questo enorme personaggio Virgin, perché di fatto
non ha mai
esatto, ma non solo, perché è un film che racconta insomma il suo battesimo.
L'hai beccato con la bocca piena, perché se no Smith avrebbe aggiunto qualcosa.
Si dice che chi fa delle passeggiate su quella montagna senta dei rumori come tipo di questo tipo.
Neanche io, cioè, no, arriva dopo, forse arriva dopo. Vai Rossi.
No, dicevo, no,
la birra è calda.
No.
Ah,
allora. Vabbè, andiamo via, dai, basta, dai,
basta, stacco tutto, spengo tutto.
Lasciale ancora in frigo, dai.
No, dai, scherzi.
Dicevo che è uno sdoganamento non solo dal punto di vista sessuale, ma proprio generale rispetto alla vita. Sono le prime esperienze di questo individuo rispetto al mondo. È una trama molto
come Pampanelli, diciamo.
Questo non lo so, non mi sbilancio. È una trama da questo punto di vista molto convenzionale, molto convenzionale, però molto, molto ben raccontata. E ha una, al di là di questo passatempo che ha il protagonista, che è assolutamente da citare, cioè lui è appassionato della seconda guerra mondiale, in particolare della battaglia di Alamein, perché è la prima battaglia in cui hanno suonato i nazisti,
e poi perché non ci sono R,
e ha, esatto. E ha questa gigantesca plastico. Ricostruzione plastico, una specie di
da fare invidia a Bruno Vespa,
esatto, con cui il suo amico disadattato come lui, ma che ha due figli gemelli, due figli Justin credo, si diverte a giocare. Detto questo, è un film
anche tu giallo.
Cosa?
Anche tu sembri che un po' Virgin Mountain,
sembro,
che per quanto convenzionale ha un pregio, cioè la capacità di ribaltare le situazioni e di fare di questo personaggio disadattato alla vita uno che in qualche modo rimette in carreggiata gli altri. Non so se è d'accordo con me, Laszlo.
Assolutamente, sembra un taumaturgo quasi.
Ma questo personaggio
era un orrendo butterato di 26 anni.
No, c'è una 43, ma è un po'
più vecchio.
Però non è nemmeno butterato, perché comunque ormai l'acne l'ha superato, nonostante non pratichi attività psicofisiche di quel tipo. No, è vero, è un taumaturgo, cioè nel senso la vita che incontra la risolve, ma non la sua, risolve quella degli altri. È molto bello, c'è questo tipo di racconto. Ma
permettimi di dire che dato
non c'è un grande senso
in quello. Mi ricordo che un programma radio, senza
facendo molto poco,
c'è la web,
semplicemente lo risolve facendo molto poco, semplicemente dedicando il suo tempo agli altri.
La grandezza del film è forse questo, cioè nel senso il messaggio che il film in qualche modo passa è quello di avere una vita normale, cioè nel senso di essere a disposizione degli altri, di vivere in una sorta
normale,
di,
però sicuramente
di altruismo. Cioè il gesto che lui fa ad un certo punto nell'andare a sostituire l'amica in difficoltà sul posto di lavoro per permetterle di non perdere il posto di lavoro, si mette lui in vacanza dal suo e va a lavorare in un altro posto al posto dell'amica, è un gesto
forse
Che probabilmente negli anni 50, negli anni 40, anche nella nostra cultura si faceva in qualche modo, in un momento diverso della nostra vita. Per adesso è una cosa completamente inimmaginabile.
Adoro questi momenti.
No, è vero.
No, tu quando le scrivi.
Io penso sempre a quell'idea
di... i momenti migliori della trasmissione, secondo me.
Io direi che tra l'altro la trasmissione di questa sera è di un livello altissimo.
Alto.
Sentiamo la primavera, ma il livello è altissimo.
C'è un deficiente con un cellulare in mano che sta registrando quello che diciamo.
È backstage, ragazzi. Cioè,
no, detto questo, torniamo...
Questa è Meta Radio, la radio dentro la radio.
Torniamo a Virgin Mountain. Perché? Perché Fusi è uno di quei personaggi di cui ci si innamora. Cioè, io cinematograficamente mi sono innamorato di questo ragazzo proprio per questo motivo, cioè nel senso ho visto lì quella famosa idea di una società che dovrebbe essere fondata su persone che da ciascuno a ciascuno,
io da ciascuno dire un Shostakovich,
bravo, da ciascuno secondo le proprie possibilità, ciascuno secondo i propri
bisogni. Buon venerdì santo e andiamo
ragazzi,
ci vediamo sabato.
è questo che Dagur Kari ci ha voluto dire. Dagur Kari è marxista e noi non lo sapevamo.
Io sono emozionato.
Oh, e se guardate il volto di Fusi, è un po' il bel faccione del Carletto Marx che tanto noi amiamo.
Anche il taglio di capelli.
Anche il taglio. No, a parte le cazzate, comunque è un film.
Laszlo,
un film molto bello. Ben.
È importante però che non dici cazzate.
No, però non sono cazzate.
Controllati, va bene tutto, la primavera però calma e controllati.
Va bene.
Stiamo parlando di cinema, forse.
No, detto questo, cazzate varie. È un film molto bello, è un film scritto molto bene, che nonostante anche questo ruoti attorno a due personaggi, perché poi i contorni sono molto belli, però siamo con una macchina ossessivamente sempre su quella montagna, fisicamente montagna, interpretata dalla grandezza di questo attore che interpreta Fusi e chi gira intorno a Fusi, ma soprattutto in modo particolare questa amica incontrata casualmente a cui Fusi risolverà la vita. Però lei non risolverà la vita di Fusi, se non per un aspetto.
Sì,
che,
non
appunto,
diciamo.
Che appunto insomma, che vi lasceremo scoprire.
Nel titolo.
Vi lasceremo scoprire.
Cioè, lei risolverà la vita di Fusi per solo sotto un aspetto.
La frigna.
Esatto.
Però sono già tanto.
Sai.
Cioè, se voi guardate.
Sai, comunque è importante.
Pensavo, così.
Scusa, no. Scusa, Lupus, però per me è importante.
È importante.
Ve lo straconsiglio. L'unica cosa di cui mi pento, cioè di cui ho un rammarico, è di essermi perso tutti i film tra Noi Albinoi ed oggi, che è realizzato da Gurcari. Questo mi dispiace, perché penso che se siamo a questo punto vuol dire che in mezzo c'è stato cinema veramente di alto livello, che però non ho avuto la bontà di andarmi a cercare, ma farò. Quest'estate recupero la filmografia di Dagur Kari. Devo dire che il cinema islandese in questo momento ci sta fornendo veramente del materiale molto interessante, sia nei suoi aspetti più diciamo da commedia, come in questo caso.
Quello dell'anno scorso islandese, dei fratelli con le pecore.
Bello.
Sia nella commedia che nel drammatico, soprattutto nella narrazione dell'adolescenza, insomma dell'età di formazione, quelli che si chiamano romanzi di formazione. Penso a Passeri, un film dello sceneggiatore di questo film, tra l'altro. Non mi ricordo il nome, mi viene da Gurcali, no, ma lui è, ve lo dirò, sceneggiatore di questo film, che ha realizzato opera prima Passeri, film straordinario, vi consiglio di recuperarlo, uscito in Italia tra l'altro. Ma penso per esempio ad Uomini e storie di Uomini e cavalli di un po' di tempo fa,
anche lo stesso Noi Albinoi,
e penso ad un film che ho visto quest'estate che si a Venezia, che a settembre, che si chiama Earthstone, non so se l'ho detto bene,
più o meno,
sì, bellissimo,
un film straordinario che spero che in Italia venga distribuito, molto molto bello. Viva il cinema islandese,
viva il cinema islandese, ti do ragione in questo. Ma
allora, non solo il cinema islandese, io mi esperti con una lettura in inglese, perdonatemi, però nel Iceland Mirror, che credo sia un giornale abbastanza quotato,
l'Islanda ce ne sono tre,
dicono che la band di cui stiamo per mettere un pezzo, che ovviamente è contenuta nella colonna sonora di Virgin Mountain, è one of the most beloved band of Iceland. Every man, woman and child in Iceland can sing their song and know their lyrics by heart. Cioè, incredibile.
Bravo, non male.
Stiamo parlando dei Mannakorn. E oh, a noi ci sono piaciuti in effetti. Adesso
li mandiamo a palla.
Scatterà una bella festa di Venerdì Santo, cioè proprio ci mettiamo a ballare, cantare, saltare sui tavoli con questa Garun, ma che ci frega.
Bello, spinone italiano. Spinone italiano.
In un garage. We'll be right back.
L'immancabile
tedesco.
No, perché non mi fanno mai rientrare, non sono ben preparato. No, volevo dire l'immancabile cazzata della
settimana. Sei sempre troppo carico.
L'immancabile cazzata della settimana, l'ho detto anche oggi, perché non era il regista di Passeri, ma bensì tra i produttori del film di cui abbiamo appena parlato c'è quel Baltasar Komansur che tutti conosciamo, Kormasur, anzi, anche lui islandese, però lavora negli States e dunque ci ha fatto Everest ultimamente, al quale hanno lavorato diversi amici. Andiamo avanti. Il cinema di oggi a 8, ossia quello che vedremo nella settimana 17, che va dal 18 al 20 aprile. Intanto cominciamo col dire che speriamo di vedere un cinema che darà dei risultati al botteghino, perché come ci ha appena spiegato il buon Smith, questa settimana è stata lacrime e sangue.
No, è stata lacrime e sangue per voi intellettuali, perché qualcuno Fast and Furious 8 si è fatto 1,5 milioni in una sera. Ciao!
È partito sgommando.
E ha detto salutatemi Cauris Max.
E mentre partiva diceva
Azzurro.
Ha detto salutatemi Cauris Max. Ciao.
Ma vedi che tu non capisci un cazzo.
Perché, ma neanche lui probabilmente.
Quando si parla della settimana si parla del weekend.
Infatti parlavamo del weekend. Tra l'altro lo sai dove la teneva la macchina?
In un garage.
Sì, c'era un garage.
Legge d'attrazione. Allora, per la legge d'attrazione martedì 18 si comincia subito in pompa magna con Aldabra.
Mazza, che pompa. Pausa
craxiana ci voleva per Aldabra. C'era una volta un'isola di Steve Lichter. L'isola non c'è, esiste realmente e si trova nell'oceano indiano. Si chiama Aldabra ed è l'ultimo paradiso incontaminato al mondo, per 6 volte affondato e riemerso dalle acque, destinato ad inabissarsi ancora. È uno dei più grandi atolli del nostro pianeta, abitato soltanto da rare specie animali sulle quali vive. Sulle quali l'uomo non può mettere piede, salvo però
sulle specie animali.
Salvo però il nostro amico
uguale Alberto
Leonardo DiCaprio. Ve lo ricordate l'isola?
Visto che c'è un'isola simile anche nel Mediterraneo, è l'isola Ferdinandea, contesa da Italia e Germania e Inghilterra, possiamo dire che mercoledì 19 invece esce Bye Bye Man di Stacy Title con Douglas Smith e Faye Dunaway.
Wow!
E troverete
come l'hai pronuncia?
Troverete nelle multisale Elliot, la fidanzata Sasha e l'amico John affittano una villetta fuori porta, fuori città. Ma ben presto cominciano a sentire rumori misteriosi.
Fave pecorino!
E a fare scoperte curiose. Elliot trova in un comodino un foglio con la scritta "Non dirlo, non pensarlo", ripetuta infinite volte sotto, inciso sul foglio.
Madonna,
infinite volte.
Gasman legge. Ripetuta infinite volte.
Sto rispetto a gente che viene intorno. The Bye Bye Man, quando i tre partecipano ad una seduta spiritica guidata da Kim, una ragazza sensitiva, Elliot pronuncia a voce alta il nome. Da lì in avanti le loro vite sono in pericolo.
Dice che Faye Dunaway doveva rifare le bandanze di casa e
doveva rifare il parquet.
C'è
un bambale lanciatissimo.
Faye Dunaway, ci ricordiamo, essere la vera responsabile del casino degli Oscar, perché hanno dato tutti la colpa a Warren Beatty.
E anche lei.
Il problema era il suo, secondo me.
Andiamo avanti.
Le cose che verranno di Mia Hansen Love con Isabelle Huppert, non si sa dove uscirà.
La in un cinema cittadino senza dubbio, sì. Mi dicono, ma non sappiamo se
Nathalie, 55 anni, insegnante di filosofia affidabile, resta leale, si prende cura del marito, dei figli e di una madre anziana sfinita nella vita. Il suo procedere spedito dentro le cose umane è interrotto dalla confessione improvvisa del consorte, che vuole lasciarla per un'altra, e dalla morte della madre, ricoverata malincuore in una casa di riposo. Disorientata dal doppio abbandono e dalla libertà ritrovata, Nathalie ripiega nel rifugio di un ex allievo brillante e anarcoide. Cioè, veramente sfighe, 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 e alla fine trombare.
Dicevamo poc'anzi.
Una domanda, vorrei sapere, Simone Rossi si è sentito Isabelle rispetto a questo film?
Infinite
che cosa
volte
pensa?
Ci siamo sentiti.
No, questa è la campione infinite volte. Dicevamo prima con l'altro che appunto Mia Ancelov era almeno la compagna, la moglie di Assayas, e questo film, come il film di Assayas, ha vinto il premio per la regia nello stesso anno, solo che questo l'ha vinto a Berlino, quello l'ha vinto a Cannes.
Dicono che sia un film eccezionale anche questo. Della quale
siete interessate lei?
Lei è molto brava, ci ha avuto alti e bassi, ma devo dire una delle più talentuose nel panorama della giovane Francia.
Ma che era la regista del film sui Daft Punk, diciamo?
Yes.
Molto bello.
Il film sui Daft Punk? Sì. Yes. Qual è?
Molto bello quello.
Da recuperare.
Visto a Roma.
Lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori.
Ah,
cioè,
ma documentario?
No, film. Sulla nascita di Daft Punk.
Detto questo, la Upera è molto contenta di questo film, almeno quanto ci ha detto quando ne abbiamo parlato. Perché
sai adesso?
Grande.
Oramai sdoganiamo la risata a squarciagola.
Sta finito il tempo e siamo mancamenti.
Io sul quando ci abbiamo parlato chiuderei proprio la rubrica.
Va bene, prossimo film, vai Rossi.
Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse, di Hugo Gerin con Omar Sy. Un giovane vive in totale libertà la sua vita finché un giorno riceve la visita di un'ex fidanzata che gli lascia in consegna una bambina, sua figlia. Bellissima.
No, è una commedia francese. Scambia.
Divertente.
Omar Sy l'avevamo visto in Samba, vi ricordate?
No, Omar Sy, quasi amici.
Quasi amici, no, ma non ne avevamo parlato.
Ma quasi amici.
Omar Sy era anche al bar l'altro ieri, qui al ponte.
Tra l'altro faceva anche il commentatore sportivo. Si chiamava Omar Sy all'epoca, però insomma,
che era parente di Homer Simpson.
Esatto, HD.
Allora, Boston caccia l'uomo.
Ma avete saltato, però vabbè.
No, abbiamo saltato perché prima si fa il giro e poi si allarga.
Quando leggo Mark Wahlberg,
quanto leggi Peter Berg, che è l'autore di questo documentario film, non si sa.
No, film. Ma che film?
Il reso conto dei fatti accaduti durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013, quando un attentato causò la morte di 3 persone. Se tu dici il reso conto.
La redazione
è My Movies l'ha scritto.
My Movies non capisce.
La redazione, quando c'è un documentario, scrive Doc. Qua abbiamo Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Joe Goodman e J.K. Simmons.
Apro la questione sindacale. Tu, Lupus, parteggi troppo per le stagiste della redazione.
Perché questa cosa
non va bene.
Ma sono belle ragazze. Vai, Torre. Vai avanti. Il prossimo
Baby Boss. Anim di Tom
e vai così,
hai sbagliato,
buona Pasqua,
lo devi leggere al contrario, è Mina la cantante
Mina.
Esatto. Infinite volte
di Tom McGrath con Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow e Jimmy Kimmel, che era il presentatore di
gli Oscar.
Esatto.
MS,
esatto.
Multisale,
multifilter.
Il fratellino minore di Tim è speciale, sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall'agenzia Baby Corporation. Quando i genitori vengono rapiti, i due fratelli dovranno necessariamente imparare a collaborare.
Ma tu leggevi così al documentario? Cioè senza un minimo di interpretazione.
Io dico solo una cosa. Vedendo il cinema di Oggi a 8, arrivati a questo punto, c'è quelli di Fast and Furious 8 che stanno stappando.
Senti, comunque siamo in ritardo, ma a Gallo non gliene facciamo. Ne vuoi leggere una?
Doc sulla Thai Box.
Vediamo se Gallo.
Indicategli che il punto a cui
ciao siamo... amore, vado a combattere un documentario di Simone Manetti. Chantal Ughi, ex modella, attrice e cantante, ora è campionessa di Muay Thai, la box thailandese, arte a cui è approdata dopo un terribile periodo di crisi e di buio. Simone Manetti, montatore fotoreporter, ne segue le fasi di preparazione al match alternandoli alla vita privata di Chantal, gli amori sfortunati e i conflitti col padre.
Questa è un'interpretazione
veramente bravo,
bravo.
Abbiamo poi io l'ho visto, io già l'ho
visto. Tu l'hai visto? Che ne dici? Un buon film?
Interessante. Io non mi ha emozionato come avrebbe
non
voluto.
Non mi ha convinto.
Simone Manetti e nei Manetti Bros.
No. Montatore fotoreporter. Cioè, non si, l'ha detto prima.
Chi lo farà, si sa?
Non si sa. Invece un altro che non si sa è Libere di Rossella Schillaci, documentario.
No, questo farà il postmoderno.
Lo farà il postmoderno.
All'interno una bellissima
rassegna. Io non l'ho visto. Non l'avevo visto. Bene, la redazione vedi è stata un film distribuito da Montana,
tra l'altro faccio una premessa alla redazione, io queste ragazze le licenzierò perché Ciao Amore Vorrà Combattere esce il 27, così come
così come c'era come scritto.
Esce il 25.
Così c'era scritto.
Non è che sei direttore. No, beh, ma non lo incazzo questa ragazza. Ragazzi, no, le teniamo lì perché sono amiche di Lupus, non va bene. Bisogna dirlo.
Si distraggono spesso. Ti faccio presente che nel competitive che tu hai mandato questi film non c'erano.
Perché questi film non esistono.
Esatto.
Andiamo avanti.
Comunque, qual è stato il ruolo delle donne nella resistenza italiana e soprattutto cosa ha significato per loro quel periodo di lotta ed emancipazione personale? Un documentario sulla resistenza
questo
che arriva
da andare
in occasione del 25 aprile.
Il 27 aprile
è
il prossimo. Ci stanno i musicisti. Ti voglio leggere.
Vai.
Smith.
L'Accabadora di Enrico Pau.
L'Accabadora!
Esatto, il bello è questo. È un'esclamazione. C'è gente che dice Accabadora! L'Accabadora di Enrico Pau con Donatella Finocchiaro, Barry Ward, Carolina Crescentini. Nelle multisale. Nelle migliori multisale. Primi anni 40, dalla povertà del paese natio, Annetta si trasferisce al lusso del palazzo Cagliaritano dove assume l'incarico di custode. Quando i proprietari fuggono in campagna per sfuggire ai bombardamenti che stavano devastando il capoluogo sardo. In quella Cagliari sventata dalla guerra, Annetta si muove come un'ombra poiché si vive come un oscuro angelo della morte. Ha ereditato dalla madre un compito e un destino, quello dell'Accabadora, donna che nella tradizione sarda dava ai malati terminali la buona morte, soffocandoli con un cuscino o coprendoli con un bastone. Ultima direttore, via.
Lasciami per sempre Lupus, film di Simona Izzo con Barbora Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Marco Cocci, e anche dei musici prestati al cinema. Dal romanzo della stessa regista la storia si sviluppa
dal romanzo della stessa
a Viola, ovvero cioè, Barbora
quella
Bobulova,
che fa i commenti su
che ha scritto la vita in diretta.
Dai, ragazzi,
la giovane madre divorziata che ha ritrovato la fiducia nell'amore tra le braccia di Nikos, Max Gazzè, e che decide di lasciarsi alle spalle il passato riunendo mariti, ex mariti, figli, figliastri, cognati e quant'altro in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni dell'irrequieto figlio Lorenzo.
Penso sia una di quelle cose interpretato da Cocci, tra l'altro.
Da Cocci. Ragazzi, è tardissimo, basta, non scimmiate con la scimmia di un'altra scimmia. Don't monkey with another monkey's monkey, sempre da Virgin Mountain. Ci sentiamo questo pezzo e torniamo tra poco.
I was up in Virginia at a place called Papa Joe's. I looked across the dance floor, saw a girl I didn't know. I was really showing off when I took her by the hand. I said, come on and dance with me, I'm gonna be your loving man. Well, don't monkey with another monkey's monkey if you don't want a gorilla on your hands. I monkeyed with another monkey's monkey and I met her gorilla man. We were really turning it on and boy, I was having some fun. That's when I discovered I was holding that gorilla man's hun. Saw this gorilla walking towards us. He must have weighed 300 pounds. I've had a lot of time to think it over, lying in this hospital bed. I monkeyed with another monkey's monkey and her gorilla whooped up on my head. Well, don't monkey with another monkey's monkey if you don't want a gorilla on your hands. I
monkey with another monkey's monkey, and I met a gorilla man. We were really turning it on, and boy, I was having some fun. That's when I discovered I was holding that gorilla man's arm.
Bar Traumfabrik.
Domani 50 anni che morto tutto, autorizzazione ministeriale richiesta. No, dicevo che il prossimo blocco è un omaggio non a Bertolucci, anche se in realtà in parte lo è, ma è un omaggio a Totò, che ovviamente ha omaggiato molte volte Bertolucci nella sua carriera, immagino, come ci dirà,
sì, certo, sì,
inconsapevolmente, come ci dirà il nostro amico e collega
esimio,
esimio Simone Rossi, che cosa ci racconti di questo?
Ma prima di farlo raccontare, come diceva lui, partiamo subito con un contributo.
Buonasera, scusi, ma lei è vivo?
Io sono il vice custode del cimitero.
Si vede?
Dal berretto?
No, 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 dalla faccia.
E lei sarebbe il nuovo custode?
Signor, sì.
Per incarico del direttore io devo passarle le consegne. Ecco qua, questi sono biglietti di interro.
Interro?
Interro. Mm-hmm. Lei li deve riempire ogni qualvolta arriva...
Un nuovo cliente, ho capito. E dite un po', voi che siete pratico dell'ambiente, il movimento qua com'è?
No, oh, non c'è male, l'afflusso è continuo, i convogli sono numerosi.
Insomma, è un locale ben avviato, ecco.
Dipende, a periodi, voi capite, più c'è movimento e più ci sono mance. Per esempio, quando c'è in giro qualche malattia contagiosa.
Qualche bella epidemia.
Ah, allora gli affari vanno a gonfie vele, si capisce, un po' di morbillo.
Un po' di varicella.
Vaiolo.
Qualche sigaretta nazionale.
E questo era Totò cerca casa, Monicelli e Steno a quattro mani nel 49, quindi uno dei primi Totò. In realtà Totò una casa ce l'aveva ed era Napoli, e Napoli da domani si prepara a celebrare Totò con una mostra gigantesca divisa in tre sezioni. Il titolo completo è Totò Genio, ma in realtà è divisa in tre parti, in tre punti diversi nevralgici della città. Una al Maschio Angioino, genio tra i geni Totò, che documenta il rapporto fra lui e, e i grandi della cultura del Novecento. E per la prima volta ad esempio sono esposti tutti insieme i disegni che Federico Fellini gli dedicò. A Palazzo Reale c'è la sezione Totò che spettacolo, che narra la sua biografia, il varietà, la poesia e le canzoni, e un'intervista qui a Goffredo Fofi, che fu il primo sdoganatore ufficiale di Totò. Mentre al convento di San Domenico Maggiore c'è il Totò privato e la mostra si chiama Dentro Totò. Quindi insomma, se volete rivedere, rivisitare, rivivere il mondo di Totò, andatevene a Napoli da domani in avanti. Ma c'è un altro contributo.
E andiamo con un altro contributo.
Ah, Marchesi, a proposito, come veniamo?
Ah, di no, perché non ce la facciamo.
Dicevo, come dobbiamo venire vestiti?
Ah.
Potete mettere i vostri abiti della festa.
Marchese, vida, noi abbiamo Pasqua, Capodanno e Ferragosto.
Tutto qui. Ho capito. Allora domani vi farò avere i vestiti.
Sì. E possibilmente qualche maglia di lana pesante.
Che c'entra? La maglia non si vede.
A noi ci serve, però.
Se reciterete bene la vostra parte sarete ben ricompensati.
Oh, grazie, Marchese. Vorrei dire una cosa, col permesso del Marchese. Noi verremo mangiati prima, ma dico, se casomai ci dovesse venire un pochettino d'appetito, c'è qualche coserellina da mettere sotto i denti.
E altro che, là c'è tutto.
Perché comunque al centro della comicità di Totò c'era inevitabilmente l'uomo qualunque diseredato. In particolare una cosa c'era al centro spesso delle sue commedie, cioè la fame vera, la povertà, che è raccontata qui ad esempio genialmente in Miseria e Nobiltà, il film di Mario Mattoli, con il quale varie volte ha collaborato il regista con cui ha girato più film Totò. Lui è Mastro 5, il film del 54, e insomma tutti lo ricorderete per la famosa scena degli spaghetti in cui tutti si azzuffano sul mega contenitore di spaghetti. E andiamo con l'altro contributo, vai.
Subito così?
Sì, poi diciamo
altro. Vai,
questa è immediata, questa è immediata.
Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio cioccolata fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire.
Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è tuo paese.
Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette, cavaliere ufficiale Antonio Treni.
Complimenti, Decio Cavallo.
Come?
Decio Cavallo.
Avevo capito Cacio Cavallo.
Il cinema di Totò è stato ai suoi tempi stroncato praticamente da tutti. Ma non più tardi di ieri Paolo Mereghetti si è rimesso sulla stessa linea, perché ha detto: alcuni film di Totò sono francamente brutti, fatti in fretta, talvolta ne girava 6 all'anno come un matto, e all'interno di questi film, che sono oggettivamente brutti, esclusi pochi costruiti con più abilità, ci sono però dei momenti, parlo di 5 minuti, dove Totò dimostra la sua genialità. E qui va avanti parlando di Totò, Peppino e la mala femmina, per ricordarlo del famoso film della lettera, poi recitata mille volte. In realtà io penso che non sia così, io personalmente penso che ci siano molte altre cose da salvare. Sicuramente quello che accade alla carriera di Totò è una mutazione importante che secondo me l'ha reso più grande. Questo tendere a trasformare nel tempo la sua comicità in qualcosa di nero nerissimo. Ne è un esempio assoluto il prossimo contributo, il film del 62, È solo di Steno, è uno dei più grandi film di Totò, peraltro è la vetta del suo fregolismo, lui interpreta 6 personaggi all'interno del film, un po' come farà solo 2 anni dopo, mi sembra, Peter Sellers in Il Dottor Stranamore. Il film è Totò Diabolicus.
Ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi, da uomo a uomo, lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no?
Come no? Abusivo. Sono notaio.
Abusivo.
Ma che abusivo?
Lei è notaio.
Sono notaio!
Con la laurea?
Con la laurea. Laurea.
Adesso si dice laurea?
No, si è sempre detto così.
Appunto dico, si è sempre detto così.
Si è sempre detto così, no laurea, laurea.
E c'ha l'ufficio, no?
Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno.
Con l'ufficio?
Di padre in figlio siamo arrivati a me.
Però clienti.
Si informi.
Però clienti.
Affollatissimo, moltissimi clienti. Si informi un po' chi è il notaio Cocozza.
Cocozza. Ma io ho conosciuto suo figlio.
Mio figlio?
Sì, Cocozziello.
No, non dica io.
Non è suo figlio.
Non è mio figlio, perché non ne ho figlio.
Ci avrei giurato, sì.
E il finale della carriera di Totò in qualche modo è una forma di cinema che fino ad ora non gli era appartenuta. Dice e scrive Roberto Escobar, critico del Sole 24 Ore: è un paradosso, ma i più bei film interpretati da Totò in realtà tradiscono Totò. Lui ha sofferto tantissimo il fatto che non gli offrissero film di alta qualità, ma quando li ha fatti è stato molto bravo, perché ad esempio con Pasolini, che lo ha persino fatto diventare buono, non era più e solo una maschera, ma un grande attore. In realtà l'ultima parte di carriera di Totò è tutta con Pasolini, da Uccellacci e Uccellini ai 2 episodi dalle streghe a Capriccia l'italiana, in particolare l'ultimo episodio, che cosa sono le nuvole, che uscirà nel 68, è in qualche modo è un capolavoro di 20 minuti, se non l'avete mai visto guardatevelo. In qualche modo tradirà, scusatemi, in qualche modo sarà il testamento finale di Totò, che non lo vedrà mai proiettato, perché morirà appunto il 15 aprile del 67, ed ecco il contributo da Che cosa sono le nuvole.
Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro?
Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
Sì, si sente qualcosa che c'è.
Quella è la verità. Ma non bisogna rovinarla, perché appena la nomini, non c'è più.
In verità Totò, di tutto quello che hanno scritto e detto i critici di allora come quelli di oggi, se n'è abbastanza fregato. Lui, che veniva da un'infanzia tormentata e poi aveva ottenuto il titolo nobiliare, ha detto in un'intervista: ho girato diversi film mediocri, altri che erano veramente brutti, ma dopo tutta la miseria patita in gioventù non potevo permettermi il lusso di rifiutare le proposte scadenti e restarmene inattivo.
Io posso dire una cosa? No, non volevo dire una schitalata, volevo dire...
Io sono emozionato.
Perché Rossi ci ha fatto un pezzo.
Rossi è altissimo livello.
Stando nei tempi perfetti, con interazione con gli spezzoni eccezionali.
Io dedicherei un applauso.
Bravo Rossi, applauso. Torna più spesso a trovarci.
Torna in te.
Io direi che, vedi invece che la schitarrata, gli omaggi.
La schitarrata è un omaggio al nostro ospite speciale di questa sera.
Bertolucci.
Perché per il nostro giallo Bertolucci abbiamo preso un altro pezzo da Virgin Mountain, che è Bloodline. Chi sono loro? Vediamo se lo riconosce. Sì, se lo riconosce la prima schitarrata. Chi sono?
Guarda che l'ha riconosciuto subito.
Come ha fatto?
Ma è giallo, eh. Allora godetevela. Alzate il volume. Alzate. Yeah.
Bello, spinone italiano.
Ragazzi, attenzione, perché come vi dicevo, il professore non c'è. Sembrava, io non ero sicuro, però c'è, ma sembra che sia il ritiro spirituale che per c'ha? La Santa Pasqua. Ragazzi, ascoltiamo. Ascoltiamo un attimo, perché ci ha mandato un breve messaggio per salutarci, per augurarci buona Pasqua. Quindi sentiamolo un attimo.
Omaggiamolo così.
Santo Orson Welles, ora pro nobis. Santo Stanley Kubrick, ora pro nobis. Santo Ingmar Bergman, ora pro nobis. Santo Alfred Hitchcock, ora pro nobis. Ragazzi miei, in periodo pasquale dobbiamo ricordarci di pregare tutte quante le cose che noi di cinema conosciamo. Quindi, proprio per questo, io questa sera non sono lì con voi, perché sono in un ritiro spirituale e vorrei leggervi una lettera. A me purtroppo mi arrivano caterve, secchiate, carrettate di lettere dei miei ammiratori grazie al vostro programma. Ve ne leggo una. Carissimo prof, sono un frate cappuccino missionario in Mozambico. Le scrivo per ringraziarla del suo editoriale che settimanalmente ascolto su Bar Traumfabrik. Vivendo in Africa, ho praticamente perso gran parte dei miei appuntamenti cinematografici, visto che vedere film mi è sempre piaciuto, ma volentieri ascolto il suo pezzo per aggiornarmi con la sua ironia e puntualità sulle vicende filmiche italiane e internazionali. Ogni tanto riesco anche a trovare qualche video su YouTube dove si raccontano le puntate del programma radiofonico dove anche lei è ospite. Io personalmente amo Bergman e Dreyer, aggiunga sti cazzi, ma mi è sempre piaciuto molto tutto il cinema, anche quello un po' zozzarello. Avete capito il fratacchione? La ringrazio perché ascoltare ciò che dice è un modo per sentirmi più vicino all'Italia, a tutta l'Italia, cioè all'Italia dei cazzari. Arrivederci e scusi il disturbo. Fra Luca Cardalelli, frate cappuccino italiano e originario di Torgiano. Sapete cosa gli ho risposto? Grande fra, dimmi come butta in Mozambico, c'è figa lì? E lui mi ha risposto, no, siamo qui, perché il Mozambico è grande, 3 volte l'Italia, e soprattutto è un paese povero che esce da una sanguinosa guerra civile. Noi frati teniamo un orfanotrofio. Mi sono sentito in colpa e ho detto, vabbè, manda il sito, così qualcuno si interessa a voi e vi dà una mano. E lui mi risponde, non ci abbiamo un sito, cioè capite? In un mondo dove il numero verde non si nega a nessuno, questi sono talmente sani che non provano neanche a chiedere un euro di aiuto. Quindi ragazzi miei, la verità è questa, le persone serie non si sentono ed è per questo che a noi non ci ascolta nessuno. Consigli pasquali, andate a vedere Personal Shopper, andate a vedere il grandissimo film che ha proposto l'ennesima volta il regista finlandese, e per il resto cosa dirvi? Auguri di buona Pasqua, vi voglio bene, e il ritiro spirituale serve soltanto a una cosa, per bere di più. Ciao, auguri!
Grande professore, grazie. Vedi, quando arriva così,
bravo prof.
Posso dire una cosa, il professore è uno nato sul pezzo.
È nato sul pezzo, è per lui.
È nato sul pezzo, ma sul pezzo, in questa trasmissione, in questo programma, pseudo programma o presunto tale, sul pezzo c'è sempre il nostro HD. Perché già, è lui già, che già, è sul pezzo già, per natura.
Iniziamo con una domanda, vediamo chi risponde per primo. L'anno scorso, quindi 2016, la rock band più famosa e longeva di tutti i tempi è stata impegnata in una tournée in 9 città del Sud America.
È nato anche a L'Avana.
Bravo, chi è?
Rolling Stones.
Bravo, la tappa più clamorosa è stata proprio L'Avana.
Gratis.
Certo, loro non ci avevano mai messo piede prima.
E lì la loro musica. Conosco amici che erano al concerto a L'Avana.
Ma tu, guarda, esco perché c'è troppo.
Esci.
No, estrai. C'è troppo savoir vivre.
Comunque, a L'Avana era anche stata bandita a lungo la loro musica, quindi insomma è stato un evento. E i bravi Rolling Stones continuano a dimostrare che sono veramente diabolici nel saper generare eventi e al tempo stesso monetizzare al massimo le loro uscite pubbliche. Dagli un po' torto.
Comunque, questo tour compiuto in Sud America ha generato ben 2 docufilm e per questo ne parliamo stasera a Musica in HD, cioè sul Bar Trauma Brick, ovviamente. Allora, uno è proprio sullo storico concerto suonato a La Habana a chiusura della tournée e si intitola Havana Moon in Cuba ed è uscito qualche tempo fa, in realtà il 23 settembre scorso, mentre qualche giorno fa in 100 sale italiane è uscito Olé 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 Viaggio in America Latina. Entrambi diciamo hanno delle cose in comune, tipo suonano un po' come un inno al potere unificante del rock and roll. Entrambi li ha fatti lo stesso regista, stiamo parlando di Paul Dugdale. Allora, come sicuramente voi saprete, e anzi no, voi non lo sapete, i nostri ascoltatori sicuramente sì, il 36enne inglese è ormai un must proprio dei documentari musicali, perché ha già ripreso alcuni grandi artisti come Coldplay, Adele? Lenny Kravitz e ovviamente, come dicevamo, i Rolling Stones. Comunque, allora,
questo non mi ricordo.
Eh già. Allora, il 10 aprile, come vi dicevo, è uscito Olé 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 e vi spiego un pochino qual è la differenza per chi ha visto il primo, visto che escono per un giorno solo potreste averlo perso, ma confido che presto i pirati del web ve lo metteranno a disposizione.
Gentaglia.
Allora, nel primo Havana Moon Jagger e Richards tendono a ricordare come la dittatura abbia sempre censurato la loro musica, esaltano il valore di speranza e democrazia che la recente apertura politica di Castro simboleggia, diciamo,
già ci ha rotto i coglioni,
confirma un po', l'altro uscito questa settimana,
parliamo di socialismo reale,
infatti l'altro segue due linee narrative parallele. Una ovviamente è rappresentata dalle immagini dei concerti, che ormai per gli Stones sono delle celebrazioni, perché ovviamente
stanno per morire,
ma sono leggendari ormai, sono proprio
ogni concerto è l'estrema unzione,
va. Vabbè, comunque
è la verità,
calmate la slow covers.
No, io volevo dire, no, ma al di là di
scusa
tutto,
scusa, posso,
non sì, come certo farà con quella come farà con quella manina offesa
è la sinistra
a raggiungere il piacere
è l'estrema.
Detto questo, no, sai, i conti tra me e Rolling Stones li ha chiusi nel 67 Gianluca Darkon, Sympathy for the Devil, che è un capo, no, One Plus One addirittura si chiama, che è un capolavoro assoluto. Il resto sono chiacchi.
Sì, però certo, questo
ci posso stare dentro.
Ci posso stare, anche se uno si chiede, vabbè, dal 67 sono passati tanti anni.
Vabbè, ma hanno anche rotto i coglioni. Cioè, allora, sono dei morti che camminano.
No, io modifico la mia scaletta per dire, al di là del fatto che riuscire a fare operazioni del genere, uno deve dire, in effetti ci vuole anche un minimo anche di savoir-faire.
Anche bravi.
Ma poi vi metteremo sul piatto, non vi dico cosa, ma un pezzo del loro ultimo album, andate anche a vedere il video eccetera eccetera, ma sentitevi soprattutto questo sound, dite sì, sono vecchi, decrepiti, quel che ti pare, ma non hanno da imparare niente, cioè sono appunto, quindi uno magari c'ha anche la voglia di vedere in prospettiva quello che
sarà dei Rolling Stones,
no, quello che è stato, e forse quello un po' che manca da questi due prodotti, chiamiamoli così, firmati da Dugdale, perché effettivamente sembra tutto molto costruito. Cioè, effettivamente, in nessuno dei due film non ci sono, per esempio, spiegazioni su come è possibile organizzare un concerto gratuito di tale portata, cioè più di un milione di persone, con 61 container di roba che è arrivata dal Belgio. Cioè, effettivamente, uno magari dice, fai un documentario, fai un docufilm, dimmelo cosa c'è dietro. No. Dietro le quinte della tournée, niente, non c'è proprio niente. In realtà anche quelle figure nascoste, ma cruciali, in operazioni come queste restano, diciamo, completamente non prese in considerazione. Anche l'idea, cioè quello che solitamente piace di questi film, che ci siano immagini rubate, ci siano scene, niente, è tutto messo in scena, come ovviamente gli Stones ci hanno abituato, sono veramente maestri. E addirittura, per dirvi, quando entra sul palco Jagger prima del concerto strizza l'occhio all'obiettivo, c'è proprio delle cose che sono, oppure c'è un bel drone che abbraccia la spiaggia peruviana e poi si avvicina all'attico di un super albergo dove c'è Richards che strimpella a bordo piscina. Cioè, ecco, questo è quello che troverete in questi due, diciamo, film.
Fast and Furious, bravissimo. E comunque, al di là di Godard, e sicuramente, insomma, ormai avete avuto così tanto tempo per vederlo che se non l'avete fatto, cioè, insomma, non avete scuse, quindi andatela a vedere. Io vi cito velocemente qualche altro film che potrebbe valer la pena di vedere. Allora, uno l'ha firmato un altro grande, ovvero Martin Scorsese, The Rolling Stones, Shine a Light, è un'opera filmica, in realtà forse era il 2006, qui Laszlo, correggimi se sbaglio, ma potrebbe essere stato uno dei primi, una delle prime operazioni di questo tipo, a cui poi hanno fatto seguito una marea di operazioni.
No, secondo me la prima è quella di Wenders, che fece... Che sì, fece epoca quella con Pai Secondo
quella lista sociale. Però no, io mi chiedevo perché poi negli ultimi anni c'è stato proprio un
Social Club.
Sì, sì, scusa. No.
Attenzione, no, c'è pensavo, Giallo che ci
pensavo
corregge.
Che citassi l'anno, che non ricordo.
No, 98,
no, nel senso che poi negli ultimi 10 anni c'è stato
un'esplosione. È un filone che funziona e devo dire che i film sono di grande valore. Cioè, Asif Kapadia, per dire, ha fatto dei film molto interessanti. Certo. L'ultimo sui, ne abbiamo parlato, ma anche sui Oasis, grandissimo documentario. Sì.
Beh, diciamo che se non scoperto un genere, perché c'è sempre stato,
però gli si è dato
forse anche con la tecnologia, con quello che è, una nuova veste. Un altro interessante... Che
ma anche Jonathan Demme con Neil Young ha fatto delle cose bellissime.
Anche coabitabile,
scusa, quello...
anche coabitabile, vero?
No, ma sì,
vero.
Cioè, voglio dire, la cosa interessante, poi lasciamo parlare a Cadì, è che molti grandi autori del cinema in generale si sono dedicati a questi. L'ultimo caso è quello degli Stooges con
Jarmusch.
Che dicono, io non l'ho visto, dicono non essere, però cioè, stiamo parlando.
L'hai trasmesso?
Sì, non l'ho visto, però che vuol dire? Stiamo parlando di un
ma non ho trasmesso
tanto. Lui ha un'antenna.
Comunque, a tutti e due.
Hai rotto il cazzo.
Sì, vai, ha un'antenna nascosta e trasmette con quella. Quindi vabbè, stai molto attento.
L'hai proiettato.
Allora, ve li dico proprio in tre parole.
Vai.
Rolling Stone in Exile. Interessante perché nel 69 gli Stones, allontanati dall'Inghilterra per ragioni fiscali, trovano rifugio in Provenza. Racconta quella storia. Il regista. Poi c'è un approccio un po' più storico che ha utilizzato Brett Morgan per Rolling Stones Crossfire Hurricane, che sono le due prime decadi della storia dei leggendari, quindi anni 60 e 70. The Rolling Stones Rock of Age, biografia non autorizzata, quindi forse un po' più realistica se vogliamo, della rock band britannica. E alla fine nel 2013 il Crossfire Hurricane,
passati 20 secondi,
che vi consiglio. Allora, già l'ho detto prima, noi abbiamo scelto di regalarvi un pezzo molto recente, non certo una cosa datata. C'è un video molto interessante, molto figo, che vi consigliamo di andare a vedere, l'abbiamo postato nella nostra pagina qualche secondo fa. Questi sono sempre loro. Questa si intitola Read Em On Down. Secondo noi è un gran pezzo che nel 2016 i Rolling Stones sono stati in grado di fare. I'm a dealer man, still dealing you. I'm gonna keep on dealing till I find myself a bet. Gotta stop dealing. I believe I ride on down. Well, I don't stop dealing. I believe I ride on down. Yeah, raised in a country, got a place in town. Got two kids and
grande regista.
Ed è con somma emozione che dopo diverso tempo mi pregio di annunciare il ritorno della agenda cittadina di Aslo Roberts.
Intanto aggiungiamo fuffa alla fuffa, perché ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale del Festival di Cannes, dove il mio amico Thierry Fromont ha...
Chi, scusa?
Il tuo amico. Il mio amico Thierry Fromont, che ci ha detto quali saranno i film in concorso in questo ultimo
però festival. Chi vincerà non te l'ha detto.
Laszlo, scusa, ma sarebbe...
Il tuo amico immaginario?
No, il mio amico... Il mio amico per bono. Sto vedendo Kristen Stewart anch'io, sto pensando al mio amico per bono.
Kristen Stewart che è rivalutatissima.
Sì, assolutamente. Sì, negli ultimi 5 minuti soprattutto. Gli ultimi 5 minuti.
Diciamo che non le manca, non le manca niente.
Nomino il mio amico.
Non Roberto Ricchia. Allora, che cosa ci ha detto Cannes? Ci ha detto che a Cannes non ci sono neanche quest'anno film italiani nel concorso ufficiale. Beh, non ci sono nemmeno film spagnoli, e questo ci fa anche piacere, perché so c'è un'altra volta al Almodovar e anche lui c'ha un pochino.
Beh, ma Almodovar è presidente della giuria.
E forse
è un grande regista.
Da qualche parte lo togli da lì, lo metti di qua. Esatto, è tipo lo Spacco la Nana, te lo ricordi lo
sì,
Spacco?
Sì, sì. Grande Spacola protagonista del Novecento.
Spacco la Nana. Spacco la Nana.
Però devo dire che Spacco la Nana è bello. Ci
volevo. Vabbè, comunque
è una qualità.
Però abbiamo, abbiamo il buon Castellitto in concorso con questo film,
con il mio amico Accorsi.
Con il tuo amico Accorsi, vedremo, vedremo. Alan Certa-Regarde non è un giovane da Certa-Regarde.
Tu ti devi fermare, Torre.
Comunque ci abbiamo Aznavicius, ci abbiamo lo Sniz, abbiamo tanta Asia. Insomma, c'è un bel concorso interessante.
Aneke
Inarritu, film d'apertura, ma non credo che sia in concorso. C'è Aneke con questo film che si chiama Happy End, che è tutto uno spettacolo.
Ma tu questi momenti, no, è vero. Tu quando li scrivi, io penso,
ma che è? Che stai facendo? Rimetti i pezzi registrati.
La smitte e basta. Siamo.
È la radio, dentro la radio che genera radio.
Sì, ah, radio. Sì. Ah. Senti. Allora, andiamo però all'agenda della settimana.
Sarà ora.
Noi Cannes lo guardiamo da lontano, perché insomma tra qualche giorno, tra qualche mese, voglio dire, perché si tratta del 28 maggio, la fine del 17-28.
Ti ho detto che non è niente.
Ci giremo.
Beato te.
Allora, andiamo
a staccarmi con tranquillità, vai.
Vado. Dove vado? Vado direttamente al cinematografo Sant'Angelo, dal quale inizia questo percorso della nostra settimana, della programmazione della settimana in città, dove al Sant'Angelo c'è il film di Nicole Garcia. Nicole Garcia che in questo caso mette in scena un romanzo italiano, perché l'autrice, di cui non ricordo il nome, non chiedetemelo, comunque è un romanzo sardo. Il film è Mal di Pietre, selezione dell'ultimo Festival di Cannes con Marion Cotillard,
grande.
E Louis Garrel, senti come te l'ho detto, che insomma fanno un po' all'amore, e questa roba fa un po' il male delle pietre. Spettacoli ore 18:30, 21:30 tutti i giorni, escluso mercoledì.
Cioè fanno
giochi di mano, giochi di puttana.
Assolutamente no, ma secondo me fanno giochi diversi. Sai, la Cotillard si presta molto a fare quel tipo di gioco. Io la ricordo in un bellissimo film di Anno che era Torre.
Sì, sì, quello lì.
Esatto, esatto.
Ecco.
Proprio quel grande.
Là. Con la Cotillard. Ah no, con la Cotillard, non me lo ricordo.
Anche Ruggine.
Ruggine, bravo. Il sapore di Ruggine ossa. The Most Beautiful Day, mercoledì sera, film tedesco che sarà in versione originale sottotitoliana di Florian David Fitz. Un film che personalmente ad Anna è piaciuto tantissimo, dunque io non l'ho visto, però se lo dice l'Anna
ci crediamo, senza agitarmi.
In questa settimana intensa del cinema Méliès troviamo per il fine settimana un bellissimo film d'animazione, Ozzy Cucciolo Coraggioso. Non so perché, ma questo film mi fa pensare a Giallo Giù.
Grazie. Tu sei un
cucciolezza. Sì, no, cucciolo coraggioso.
Per Ozzy, no?
Ozzy Osbourne, eccolo perché.
Che è lui il protagonista, un documentario su Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne, cucciolo coraggioso, perché se n'è andato al Black Sabbath.
Esattamente.
Al cinematografo Sant'Angelo la programmazione è un pochino più flat, come dicono le persone,
di questo
momento storico. Flat, abbiamo una programmazione flat, ossia abbiamo Planetarium, o in francese Planetarium, di Rebecca Zlotowski, con due splendide donne, di cui una delle due attrici è tra i suoi cognomi ha anche un Depp.
È un colpo da maestro.
Lily Rose Depp.
È la figlia.
La figlia, la figlia di Johnny, ma soprattutto di Vanessa.
Troppo
di Vanessa. E allora quando penso a Vanessa, io penso a Daniel Otey che lancia i cortelli.
Cortelli.
Ma te l'ho scoperto io.
E è la ragazza del ponte, un film straordinario dove Vanessa Paradis.
Perché tu sei del ponte, è chiaro che sei di palle.
La ragazza sul ponte si chiama
La ragazza sul ponte.
Dove Vanessa Paradis è un qualcosa di superlativo nella sua bellezza. Comunque c'è Natalie Portman, dunque due grandissime donne, Emmanuel Saligné, Amira Casar, Pier Salvadori, Louis Garrel, David Bennett, Damien Chapelle. Insomma, chi più ne metta per questo film francese. Anche questo invece non era in concorso a Cannes, ma era in concorso a Venezia. Se avete voglia, se avete tempo, andatelo a vedere. È un film sul para anormale.
Pronunciare 8 nomi francesi per Laszlo Kovacs è un'emozione unica. Non potete immaginare quanto sia emozionante.
Comunque, film che sicuramente diverte.
Questo sì, va detto, chiaro.
Perché non sai che cosa ti sta aspettando.
Vai.
Sto tremando.
Cinema Zenith in programmazione, l'altro volto della speranza, ossia Toivon Tuol Poulen di Aki Kaurismäki.
Chi è?
Con Cher Vagy, Sakari Kurosumanen, Ilka Kuviola, Gianne Ikidinari, Nuppu Koivu e altri che lo sto vedendo.
Beh, grande Nuppu Koivu. Grande.
C'era Sotomayor e Compay Secondo.
Del film ne abbiamo parlato, il film merita, va visto assolutamente. Però la cosa interessante è che finalmente allo Zenith, scusate, dopo tanto tempo che ce lo annunciavano, arriva l'ultimo lavoro di Tony D'Angelo, Falchi. A me i primi due film di Tony D'Angelo erano piaciuti molto, Falchi non sono riuscito a vederlo, forse mercoledì 19.
Si parla di una leggera flessione.
Sì, però sono curioso. Sono molto curioso perché Tony è uno molto bravo.
È il figlio di Nino, tra l'altro, ricordiamolo.
Veniamo al postmodernissimo, dove questa settimana non è che ci siano così tanti appuntamenti.
No, agenda cortissima rispetto al postmodernissimo.
Solo 11 film.
Però ci abbiamo Virgin Mountain di Dagur Karin, abbiamo parlato prima.
Mi sono rotto il cazzo.
Personal Shopper di Olivier Assayas è un film del quale non abbiamo parlato, perché non potevamo parlare solo dei film del postmodernissimo, ma che probabilmente è il film più interessante che è in programmazione questa settimana. No. Si chiama Libere, disobbedienti e innamorate. Il titolo fa cacare. Il titolo originale è In Between, titolo internazionale, perché il titolo originale è Bar Bahar, un film...
c'è stata una flessione.
La rifacciamo?
Vai.
Il titolo originale è Bar Bahar. Funziona questa cosa. Comunque, opera prima di Masailun Hamoud.
Aspetta, veniva bene anche così, ridillo.
Bar Bahar.
Era meglio l'altro.
Masailun Hamoud. Non so se l'ho pronunciato bene perché con l'arabo insomma non mi ci ritrovo tanto.
Però è che tu
non lo studio.
Studia.
Sul finlandese hai fatto già cacare. Se vai anche sull'arabo.
Abbiamo Muna Hava, Sana Yamel, Sadel.
Non so i lingua.
Kambura, Mahmoud Shari, Rahid Sliman.
Had Sliman.
Ma chi sa
che
il film è israeliano.
Israeliano.
Io aiuto.
Hai rotto il cazzo.
Ma perché ci fanno fare ancora questa trasmissione? Ma perché?
Guarda, tra un po' c'è Manuel, allora, è quasi la centesima.
È inspiegabile.
Ma com'è possibile?
Dai, siamo ancora qua. Dai.
Il film è...
Però ragazzi,
pensiamo cose positive.
Dai,
ce la faremo. Quanto mi mancava la gente di Laszlo Kovacs.
Il film è israeliano.
È israeliano, mi sembra.
Ma di parte araba, nel senso che racconta la vita degli arabi che vivono ad Israele. In questo caso,
preposizioni, dizioni.
Geografia. No, ma vabbè, ma non è colpa sua.
Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa.
Scusate, lui sta parlando alla.
a radio, quindi
allora, siamo in Israele, a Tel Aviv per la precisione, libera di soberanti innamorate di,
quindi scusami, in Israele,
film premiato a Toronto, San Sebastian e all'Haifa Film Festival, International Film Festival. La storia di tre donne che condividono un appartamento al riparo dallo sguardo della società araba patriarcale, dunque tre donne che tentano di emanciparsi, che si emancipano con la loro vita da quella che è la società araba patriarcale. È un film di cui si è discusso molto, che la critica ha apprezzato tantissimo. Io vi straconsiglio di vederlo, magari nelle prossime puntate, se dovesse mancare del materiale, è uno di quei film che dovremmo in qualche modo affrontare. Opera prima, film tutto al femminile, molto interessante. La cosa che poi mi preme dire e sottolineare, che questa settimana due gli eventi al postmodernissimo, dico due, solo due, che sono chiaramente la retrospettiva più bella che il postmodernismo ha fatto fino adesso, che è quella dedicata a Nicholas Ray, che semplicemente si chiama Nicholas Ray e il cinema. In questo caso rimaniamo negli anni 50, perché i film scelti sono tutti del periodo primordiale, diciamo degli anni 50, di Nicholas Ray, uno dei più grandi maestri del cinema moderno, citato ed ispiratore di tutti.
Ma chi?
Tutti. In questo caso facciamo Nicholas, The Last Man, 17 aprile alle 21:30. Un giovane cowboy diventa sotto la guida di un esperto un campione di rodeo e guadagna molti soldi, con i quali intende comprarsi una fattoria. Accusa il maestro di vivere alle sue spalle e l'uomo piccato lo abbandona per riprendere le esibizioni nei rodei. Poco tempo dopo muore tragicamente in un incidente di lavoro. Questa è la premessa di un film straordinario che si chiama Il Temerario del 52. Venite al cinema, seguite Nicholas Ray. Martedì, ultimo appuntamento con le lezioni conviviali sul cinema, che sono state questa sperimentazione che ha fatto il postmodernismo in questo mese.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Così.
Non sarebbe d'accordo con te Giacomo Calzone, il nostro comune amico, perché si parlerà.
La presenta lui.
Si parlerà, non la presenta lui, ma si parlerà di Thomas Mann.
Aia!
Thomas!
Boh, vecchia, bravo Giallo, Giallo è l'unico a tema. Non è Thomas Mann, ma Michael Mann.
Scusate, ragazzi,
Michael Mann.
Dai, chiudiamo.
Scusa, quando c'è Michael Mann?
Ma dovrebbe essere il film di supereroi Avengers.
Martedì.
Bisogna chiudere.
Ragazzi, io ho finito. Non vi resta che aspettare la selezione della Kenzen e della Semaine de la Critique, che uscirà in questi giorni, per vedere se qualche giovane talento italiano sarà presente, come di solito Cannes ci regala.
Potrebbe.
Film e registi che noi ignoriamo l'esistenza, che loro pescano. Penso ad esempio a Giovannesi con Fiore, che non è che ne ignoravamo l'esistenza, ma il cinema italiano praticamente si era completamente dimenticato di Giovannesi. Fiore era un capolavoro, come Salvo andò a Venezia, come la Rohrbacher, scusa, Cannes, come la Rohrbacher esordì con Corpo Celeste.
Si parla di un certo De Paulis.
De Paulis, speriamo che non sia Valerio.
No.
E va bene, speriamo che Cannes ci regali queste sorprese. Chiudiamo perché siamo in ritardissimo, e quindi vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jenner, poi Simone Smitter, direct. Ringraziamo Fabrizio Crosciani, vocalist, anzi buonasera, e vocalist tonica Freiner Rotterweiler. Grazie a Giallo Torre,
dai,
Simone che se n'è andato, grazie a Daniele Pampanelli, ovviamente al professore. Finalmente è il venerdì santo, noi andiamo a Città del Messico a bere sake, a ballare l'ula ula, trovate questa citazione, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! E buona Santa Pasqua!
Ma hai rotto la fodera del cazzo! Perché non finirà, non finirà.